amministrazione, ma giusto per me, per poi potermi... La caratteristica del territorio di Asolo è quello, vabbè, il nome è la città, una delle città più belle, borghi caratteristici, è stata luogo di esilio di regine, principi, principesse, ci sono passati scrittori, artisti, è un luogo probabilmente non così noto come altri, ma che vale, che c'ha anche un po' di storia dietro. La produzione, chi resta con noi dopo alle 11, vi rendete conto che non è solo bollicina, ci sono anche rossi con una tradizione pluricentenaria, e quindi è un territorio che rispetto al resto della bollicina italiana c'ha connotazioni diverse. L'aspetto principale, e che secondo me anche nel vino si risente, è il fatto che è un territorio italiano con più presenza di boschi, cioè il 6% del territorio è vigneto, il 29% è bosco, e questo è un qualcosa che non si trova nella maggior parte delle denominazioni italiane. Il bosco in generale, l'ecosistema complesso, è molto importante per quanto riguarda i lieviti, per quanto riguarda la biodiversità. È un po' uno storytelling, o alla toscana mi verrebbe da dire supercazzola, però in realtà gli ambienti più tutelati, più integri, in realtà producono vini quantomeno più originali. Non dico più per forza più buoni, non dico per forza più freschi, più acidi, quello che volete voi, non ve la posso raccontare così, ma sicuramente un'influenza c'è. Anche solo pensate, cioè, ora qui beviamo un 11-12% d'alcol, ma l'87% è acqua. L'acqua viene da sotto, quindi più il territorio è tutelato, sano, integro, più ovviamente quello che mi ritrovo nel vino ha una sua valore. Quindi non è solo la buccia, non è solo l'uva, non è solo è tanti altri aspetti. E il altri aspetti, qui c'è con gli asolani hanno calcare bianco, quindi calcare è il sottosuolo più diffuso, e a livello di produzione è ovvio che anche qui ci sono grandi aziende, grandi. Per questa degustazione abbiamo tenuto però le aziende più piccole, quindi sono tutte familiari, quasi tutte lavorano esclusivamente uve di proprietà, anche se non al 100%, fossimo in Champagne non sarebbero tutti RM, ma sarebbero NM con una, diciamo, 20-30% di uve acquistate. Questo però fa parte della storia del territorio, perché sapete, per fare le bollicine servono investimenti tecnologici, e questi non sono alla portata di chiunque coltiva la terra. Quindi in realtà quelle famiglie che hanno fatto l'investimento in tecnologia, in macchinari, strumentazioni, acquistano spesso e volentieri da quelli vicino a loro uve e ne fanno Asolo. Allora, a livello... La prima azienda, di nuovo, un'azienda molto piccola, familiare, Martignago Vignaioli. L'ordine di degustazione va dall'extra brut al dry. È importante notare che Asolo è stata la prima denominazione a mettere l'extra brut come nel disciplinare, come tipologia. Magari qualcun altro lo faceva prima, quello è un altro discorso, ma è stata la prima a mettere l'extra brut, quindi la più moderna, Ugo, possiamo dirlo. E l'extra brut è una tipologia che a parole tutti lo vogliono, tutti vogliono padosé, nature, extra brut, in realtà poi nella pratica, quando poi dopo ve ne accorgerete, quando avrete tutti i bicchieri davanti, alla cieca quasi tutti non lo preferiscono, perché comunque è una tipologia dove è difficile farvi i suoi profumi, è una tipologia un po' da nerd, perché c'è sì il gusto, da sensazioni sapide, saline, le note, c'è qualche balsamico, un lieve floreale, però manca quasi completamente il fruttato, non perché non ci siano i precursori aromatici, ma perché lo zucchero in questo caso non può aiutare il fatto di spingerli. Infatti se annusate questo vino, incantevole, gradevole, i tocchi di floreale bianco, il glicine, un tocco d'acacia, al massimo qualche nota magari di erba aromatica, però a livello aromatico rispetto a quello che normalmente ci aspettiamo da questo tipo di prodotto è molto tranquillo. Se lo mettiamo in bocca cambia molto, sentite innanzitutto la bollicina finissima, cremosa, di quelle che massaggiano il palato, si spandono bene intorno, e questa nota è effettivamente molto secca, molto fra semmai la nota che riempie il palato è più una nota umami, una nota di quasi un tocco di lievito, un po' di un lieve nota di pasticceria, qualcosa che ricorda la mandorla, qualche lieve tostatura, e poi piano piano però un po' di frutta viene fuori, no? La Mirabelle, un tocco d'arancio, qualcosa, però magari più in retroolfazione. Ovviamente ve l'abbiamo servito freddo, anche perché oggi è una bella giornata calda, però sentite che in realtà i profumi, appena prende un po' di gradi, cominciano a uscire. Possiamo servire anche l'altro, se... L'altro aspetto importante appunto è come finisce. Questi sono vini che normalmente si dice sono favolosi per l'abbinamento. Io ho i miei dubbi, secondo me questi sono vini molto adatti sì a un salame, un prosciutto, anche classico aperitivo, però sugli abbinamenti bisogna stare attenti, perché questi hanno questo retrogusto un po' amarognolo che piace agli appassionati, lo vanno a ricercare, ma quando vai su un piatto un pochino sapido, con qualche nota piccante, in realtà più spesso e volentieri vanno a cozzare. Quindi è per quello che la tipologia Extra Brut teoricamente è ricercatissima. In pratica l'Extra Brut rappresenta il 6% della denominazione, e questa percentuale più o meno si trova anche nelle altre denominazioni di Prosecco, dove l'Extra Dry è il 68%. E in termini, se poi guardiamo tutto il miliardo di bottiglie, probabilmente questo 68% va ancora più su. E quello è ovvio, perché in generale il successo del Prosecco è proprio legato alla dolcezza. Quindi il fatto di volere in qualche modo rinnegare questa dolcezza è un po' coraggioso, però vuole anche dire che vai a parlare a una tipologia di consumatore un pochino più meno generica. Io credo non c'è quasi nessuna, nella zona ci sono molte aziende che hanno dosaggi molto bassi, ma aziende che fanno solo extra brut o brut sono pochissime. L'extra dry, diciamo, per far cassetta, per far quadrare i conti, è una qualcosa di sicuro che comunque riesci a vendere. Però chi lo può permettere fa anche questa tipologia di vino. È una tipologia delicata, perché appunto bisogna avere uve sanissime, integre, lavorate a una certa sapienza, perché qui o lavori un po' al di là del Martinotti lungo, no? Quindi tenere anni e anni, anche volendo, sui lieviti in autoclave, non è che riesci a estrarre, devi avere delle uve già belle mature, ma anche fresche, insomma è una tipologia da contadini bravi, non è una tipologia da grande industria, quindi è per quello che chi lo fa invece sa di poterlo fare a ragion veduta, come nel caso dei Martignago. C'è un posto qui, posso anche spostarmi io e andare là, se... Aspetta, mi sposto io. C'avete... Allora posso tenere questo,
prego, prego.
E allora, passiamo al secondo Bresolin. Ecco, questa è biologica. Anche qui, il biologico in questi territori non è mai così predominante. Però è ovvio, perché comunque è un'uva bianca, siamo al nord, quindi comunque pioggia, umidità, è difficile lavorare in biologico. E quindi molte di queste cantine, oltre a produrre vino, qualcuno la compra, qualcuno la vende. Quindi diciamo è un po' come champagne. Sì, ci sono chi fa biologico, ma la maggior parte non lo fa. Quelli che lo fanno biologico, immaginatevi la grande fatica che fanno. Cioè il fatto stanno molto più in vigneto. Pensate l'anno scorso, no? Con quella pioggia a maggio-giugno, lì veramente chi era in biologico ha dovuto, a parte tornare in vigna tante volte, ma prenderla all'inizio, altrimenti la peronospora faceva sparire tutto. Quindi chi lavora in biologico e chi è riuscito a portare a casa un'annata come quella scorsa, e quello che state bevendo è appunto la base, è la 2023, vuol dire che insomma sa decisamente il fatto suo. Ecco, sentite che in questo tipo il secondo vino è un extra brut, ma a livello di dosaggio zuccherino credo che ci sia qualche grammo in più. L'extra brut comunque non è zero, ora l'extra brut nel di preciso da disciplinare, che per quanto ci sia un accordo sul dosaggio zuccherino, l'extra brut è da inferiore a 6 grammi litro, quindi vuol dire che può essere 0 e può essere 6. 6 siamo già praticamente nel quasi nel brut, nonostante sia scritto extra brut. Quindi fra questi due vini, al di là, al netto di come lavorano, e quindi ci può essere uve più dolci e più saporite, ci sta che quella prima fosse 0 e che questa invece io credo 3-4. Però anche degustatori più bravi del mondo non si azzardano mai a dire il dosaggio, no, sul, perché ti fregano, basta sia più acidità, più, ecco. Comunque in questo caso direi che qualche nota anche a livello aromatico, sentite che c'è un'idea di la pera, la mela, ce l'avete tutti il vino, sì. C'è un'idea di pera, un'idea di mela, qualche nota che va un pochino più sul, che sono fra l'altro i riconoscimenti tipici, se diciamo i profumi su cui l'asolo si fonda sono principalmente floreali e il erbacei, quindi che vanno sulla sfera della appunto dall'erba di campo a eventualmente la verbena, vetiver, anche se questi sono anche un pochino più balsamici, o appunto note che risalta la fresca. Ma dico io che è più facile sentire floreale, erbaceo e erbe aromatiche che il fruttato. Secondo me asolo, un po' per scelta, un po' per territorio, sono vini anche più difficili, se vogliamo, da vendere, perché hanno questa componente fruttata sempre, e lo sentiremo anche nel dry, un pochino più dimessa. Quindi l'asolo piace, anche se una persona dice no, guarda, io prosecco non lo bevo, guarda, ma asolo l'hai mai provato? Ecco, e secondo me, se sapete scegliere la bottiglia giusta nella tipologia giusta, può essere una un escamotage, perché abbiamo visto che il prosecco, il grande successo del prosecco è stato proprio perché è dolce, e quindi diciamo, se voglio bere secco bevo champagne, Francia Corta, al di là del prezzo ovviamente, ma secondo me la grande, il successo del prosecco è stato il fatto che è extra dry, quindi è un po' più dolce, e che si mixa nello spritz. Quindi quando si esce da queste due tipologie è ovvio che il prodotto va venduto in maniera completamente diversa, e secondo me l'asolo su questo si sta facendo una bella esperienza. Allora, quindi diciamo, un tocco di mela, tocco di pera, di nuovo un'idea di floreale, glici nel tiglio, forse tocco di sambuco, e il, anche qui molta eleganza, un'idea di salinità, un'idea di questo carattere. Non mi piace usare l'idea minerale perché è un po' vaga, però effettivamente qui c'è talmente poco frutto che altre note un pochino saline iodate vengono fuori. Di nuovo sentite come sia un vino che in realtà in bocca è completamente diverso, no? Al naso abbastanza reticente, invece in bocca mi restituisce tutto quello che ho sentito prima, quindi le note piccanti, saline, le note floreali, in più ci aggiunge questa parte fruttata che non è mai preponderante, non è mai staccante. Questo è un vino bevanda che effettivamente accompagna benissimo, e già qui secondo me qualche grammo litro in più di zucchero c'è, perché quella nota amarognolo finale qui è più smussata, è meno presente, è meno forte. Quindi un vino sicuramente più completo, anche se vedete quanto cambia la lunghezza, no? Quello prima buonissimo, fresco, però in un attimo spariva. Questo invece la persistenza è aiutata. Questo è proprio veramente a questi livelli, basta 2-3 grammi litro di zucchero che fanno cambiare, grazie, completamente il fai vedere dal retro? Questo non è biologico, giusto? Ecco, quindi basta poco, e questo secondo me è anche importante quando si va a servirlo. Non so se qualcuno di voi è un ristorante, ristoratore, un'ateca, eccetera. In carta è sempre bene avere almeno 2 o 3 tipologie, magari non per forza dovreste avere 3 asolo, però per dire, se avete un asolo magari uno lo prende meno dosato, poi ci può abbinare accanto un conegliano e un prosecco doc. Ecco, magari se uno li ha di 3 tipologie è meglio. Perché appunto il pubblico è anche un modo, no, come dire, vabbè, mi porti l'olio, e gli dice no, ma che olio di quale zona vuole? Lo stesso, mi porta un prosecco, no, aspetti, ma vuole un asolo, vuole, ecco, già lì c'è, cioè, uno capisce, dice, ma che posto sono? E questo lo puoi fare da wine bar al ristorante stellato, che sono i posti dove l'asolo e il conegliano fanno proprio fatica a starci per vari motivi, snobberie. In realtà sono vini che, ecco, già qui sentite l'abbinamento, già su questo l'abbinamento anche con delle ostriche, un crudo di mare un pochino saporito, qui già ci può stare. Questa è proprio un'idea che sottolinea, gli dà una rotondità un po' umami, ma non c'ha un gusto che prevarica. Terzo bicchiere, e qui abbiamo di nuovo, queste sono tutte aziende piccoline, Bogana, e il qui si va nel Brut che comunque di nuovo rappresenta il 20%, quindi qui in realtà la percentuale è abbastanza elevata, della una bottiglia su 5 è Brut, quindi anche questo credo che sia la percentuale più elevata se andiamo a vedere le altre denominazioni di Prosecco, ed era una tipologia su quelle che si è fondato il mercato degli spumanti. Il Brut va da sotto i 12 grammi litro, attenzione che può essere Brut anche uno zero, questo è un po', sembra un po' assurdo, ma tu il disciplinare non ti dice che il Brut, non c'è un minimo per il Brut, cioè tu devi stare sotto i 12, però teoricamente puoi fare un padosè e scriverci Brut, questo per motivi commerciali, perché la gente di fronte a un Extra Dry storce il naso per un motivo, di fronte a un Extra Brut per un altro, Brut accontenta tutto. È un po' essere ora. Mi rifaccio sempre allo champagne, ma quando leggete Brut nello champagne la forchetta è ancora più elevata, lì mi sembra sia addirittura 15, cioè si trova prodotti praticamente dolci da dessert a prodotti non dosati, però quando lo vai a vendere c'è scritto Brut. Il motivo, diciamo, al di là del motivo commerciale, è anche vero che il gusto fondamentalmente è secco, però poi l'individualità è quella, cioè una volta che io so che è Brut, so che non è proprio del tutto dolce, però intanto ho un riferimento e la gente così è più tranquilla e senza contare che anche a parità, anche se fossero tutti 6 grammi litro, tutti 10, comunque l'effetto in bocca varierebbe. Quindi in realtà chi scrive Brut spesso e volentieri, a parte andare sul sicuro, vuole proprio dargli un prodotto secco ma senza eccesso. Poi all'interno di questo ci sta un po' di tutto. Quindi, e comunque nel mondo del prosecco già scrivere Brut vi assicuro che è abbastanza andare controcorrente, abbiamo visto che il 70% è più o meno dolce, già Brut è un... ecco, se uno pensa che una bottiglia su 4 è Extra Brut o Brut, già i numeri cominciano a essere importanti nell'asolo con questa tipologia di vino. Allora, a livello di profumo, qui effettivamente il floreale si fa leggermente più caldo, la nota di Sambuco, che è un floreale più dolce, qui si sente di più, ci sono note di nuovo la pera, ci sono note che ricordano il fior d'arancio, l'acacia, e le note appunto fruttate si richiamano la mirabella, il mandarino, c'è anche un'idea che ricorda la fragola poco matura, quindi siamo il fruttato comincia un pochino ad affacciarsi. Sì, vi chiedo di svuotare i primi due, tanto se li volete riassaggiare ci sono qui, quindi il vostro preferito ve lo potete bere con calma dopo. Sì, ecco. Ecco, anche se quest'altro che vi stiamo servendo è Brut, quindi li potete anche sentire uno accanto agli altri. Questo qui è un 2022, faccio notare che sapete che l'addizione millesimata a volte viene messa, non è obbligatorio metterla, chi lo mette vuole dare un pregio in più, però poi la maggior parte viene bevuto appunto l'anno dopo la produzione, questo è grande forza commerciale. Però questo, chi scrive millesimato oggi lo fa anche perché è pensabile anche farlo un po' affinare. Cioè, quindi se questo voi comprate un 22, lo rivendete non subito ma il prossimo anno, in carta potreste anche pensare di avere asolo di due annate diverse, avere una piccola verticale. Questi prodotti hanno un'evoluzione, contrariamente a quello che diceva, vabbè, ma una volta va via il floreale, una volta va il fruttato, che rimane? Da come l'avete sentito in bocca, vi potete immaginare che questi vini hanno un potenziale evolutivo, quindi può venire fuori un po' di affumicato, può venire un po' di nota appunto, non dico Riesling, quella nota un po', però ecco, quel tipo lì, un po' il Kerry, noce moscata, sono delle evoluzioni interessanti. È chiaro, stiamo pensando, se pensiamo a quanta gente può essere interessata, stiamo passando una nicchia di una nicchia. Ora, personalmente, io se vado in un locale e trovo una verticale di un asolo e dico no vabbè, ti ordino subito quello più bello, cioè se tu l'hai messo in carta so che sarà qualcosa di particolare, il prezzo probabilmente non sarà quel elevatissimo, vale la pena. Cioè il ora, ieri al Sottoriva, in mezzo a tante bollicine, hanno tirato fuori una verticale di Piero Pan, soave, per dire, siamo comunque, è un altro di quei vini che non ha nessun senso bere l'ultima annata, ha molto più senso bere le annate precedenti. Ecco, l'asolo, in certe sue sfaccettature, dovete vederlo in quel modo lì. Cioè, un vino che sì, si beve benissimo e fa il suo dovere, come avete sentito, appena uscito quasi, ma in realtà anche lasciandolo lì qualche tempo può dare soddisfazione. In particolare, appunto, il terzo era 22, questo è 22 anche questo, il... Non lo so, se questo non è scritto millesimato, quindi non è dato saperlo, però quello di prima sì. Quindi se avete sentito delle sfumature un po' particolari, soprattutto in bocca, tenete conto che ha fatto un anno di bottiglia. E questo cambia e gli dà una chiave di lettura ulteriore. E per fortuna il pubblico è un po' evoluto e se vede 22 non dice oh mi ha dato un avanzo in magazzino. No, perché c'era anche quello, succede con i bianchi, cioè tu vai a dare, Michelangelo sa bene, una vernaccia di San Gimignano, che è un vino che ha bisogno di almeno 5 anni, la gente vuole la 24 se fosse possibile, e gli servi la 22, non dico la 21, ti dicono, dice no vabbè dai, se devi all'avanzo di cantina, no guarda, bevilo. E infatti io ho levato dai rosati e dai bianchi ho levato il millesimo, quindi la gente così lo ordina, dici così tu bevi quello che secondo me devi bere, poi non ti preoccupare, io sto servendo un rosa di San Gimignano, non per fare pubblicità, ma tanto non sono concorrenti diretti, del 21, e la gente dice ma è buonissimo, me ne comprano delle casse, poi vedono che è 21, ma è lo stesso che ho bevuto, sì. Ecco, non ci credono, perché chiaramente la comunicazione si sa, non è così semplice. Ecco, sulle bollicine, figuriamoci sull'asolo o appunto sul prosecco in generale, ma è una chiave di lettura secondo me che è importante cominciare a avere. Anche perché in asolo forse no, ma comunque in generale il prosecco superiore comincia a costare. Cioè non so, un tempo vabbè 12 euro, ora diciamo una bottiglia fa 18-25 euro se la vai a comprare al ristorante, ora 18-25 euro non posso pensare sia un vino che va e viene, quindi è una scelta un po' più consapevole, quindi si spera, ci attendiamo, ci sia della qualità nella bottiglia. Allora, quindi quarto siamo a, qui non c'è la, è sempre Brut, non c'è la menzione del millesimo. Sentite anche qui la sensazione di freschezza, di ariosità, c'è quasi un'idea, c'è un pochino più di balsamico, la nota di talco che si mescola al gelsomino, talco mentolato che viene fuori, un tocco di verbena, forse un po' di rosmarino, e poi il frutto, anche qui l'alchekenji con un frutto leggermente un pochino di questi tropicali, un pochino più un po' sfuggente, ma ce lo sentiamo, e in bocca la struttura e le sensazioni sono abbastanza decise. Ecco, qui forse a livello di dosaggio credo che siamo più sui 5-6 rispetto agli altri, però sentite com'è, effettivamente è un vino che al di là delle bolle è proprio un vino. Cioè a livello di, io dico sempre, quando si assaggia le bollicine bisognerebbe quasi dimenticarsele, fanno parte del gusto, esaltano certe sensazioni, fanno sentire la freschezza, però il vino deve essere vino, cioè il vino deve essere buono anche senza le bollicine, con le bollicine è buono tutto, cioè questo, con le bollicine è freddo, bevete qualsiasi cosa, e questo abbiamo un'esperienza diretta, no? Qualsiasi cosa, cioè ci beviamo la Red Bull, no? Che è tremenda, e la beviamo anche volentieri, eppure fa schifo a tutti, però fredda con le bollicine ci sveglia, ecco, è perfetta. Quindi le bollicine, e quello succede spesso secondo me asolo, proprio perché la maggior parte, soprattutto questi prodotti, sono piccole cantine, sono personaggi e contadini che pensano a fare vino prima ancora che fare bollicine, e questo mentalmente è un modo molto moderno di approcciarsi al, allo spumante, e non è patrimonio di tutti. Per dire, in Champagne il primo che ha pensato a fare vino e non bollicina è stato Selosse, guardate dov'è ora. E quella è stata una rivoluzione, ma se ci pensate, perché qual è il problema? In queste denominazioni spesso e volentieri i figli nascono, crescono, babbo voglio fare vino, va bene, vai a Conegliano alla facoltà di enologia. Sì, ok, però vivi, respiri sempre bollicine. Se tu invece, e molti all'Asolo, molti nuovi rampolli sono andati a fare enologia fuori, non solo in Italia, sono andati a Bordeaux, sono andati a fare in altri territori, anche perché ricordatevi che Asolo si fanno anche rossi, dopo li assaggeremo. Quindi chi nasce a Asolo, la bollicina non è solo il suo mondo, ci sono altri mondi. Di conseguenza l'approccio a fare vino è a fare vino, non è a fare la bollicina. Sembra una bischerata, ma cambia quello che poi abbiamo nel bicchiere. Allora, il quinto vino, anche qui l'azienda è abbastanza grande perché è un country resort bellissimo dove passarci, insomma, se vi piace il cavallo, se vi piace, ecco, di questi posti molto belli dove passare non solo 2 o 3 giorni, ma insomma una bella settimana di detox, ecco. Ma la produzione di vino è molto limitata, quindi fanno poche etichette, mi sembra facciano anche una recantina, cioè fanno poche etichette ma di quelle giuste, e il loro, qui si arriva finalmente nell'extra dry, dico finalmente perché è la maggior parte della denominazione, però sentite che prima di arrivarci sono tante sfumature. Allora, a livello di aromatico sentite che effettivamente il naso spinge di più, sale meglio, la dolcezza si sente forte, è abbastanza insinuante, di nuovo le erbe aromatiche, le note un po' piccanti, un po' di pepe bianco, il muschio bianco, le sensazioni sono già più complesse, cioè l'idea di questo vino è anche il floreale di campo, l'erba appena tagliata, il fieno, il mughetto e poi le componenti agrumate che ci piacciono tanto, il mandarino, l'arancio, il cedro, e lo zucchero di nuovo aiuta. E in bocca a maggior ragione, anche qui l'extra dry ha un range molto dai 12 ai 17, che sembra stretto, però in realtà questo probabilmente è più sul 12 se non 11, e il 17 invece comincia a percepirsi forte il dolce, anche se tenete conto che l'extra dry nell'Asolo è meno extra nel dry, cioè meno dolce rispetto alle altre denominazioni. Se quando leggo extra dry in prosecco e in conegliano posso essere sicuro di trovare un prodotto anche da dessert o da fine pasto per la dolcezza, nell'Asolo, come sentirete, appunto l'extra dry è molto dry nella, insomma, sapete come nasce, no? Dry, che in realtà dice, ma come mai dry è dolce? È perché la 50 grammi litro, ai tempi in cui lo champagne e altre bollicine viaggiavano a 100-120, era secco. Il problema è che nel frattempo siamo scesi un po' e la percezione del dolce, tenete conto che la Coca-Cola oggi sarebbe più del dry, perché siamo sui 30 grammi litro di zucchero, quindi la Coca-Cola sarebbe sembrata secca all'inizio del 1900, quindi dry rispetto a quello che era dolce. Quindi l'extra dry sì, è dolce, ma in questo caso direi che ci siamo come tipologia abbastanza centrata. Direi che in bocca effettivamente si apprezza di più in bocca il residuo zuccherino un po' maggiore, la sensazione di confetto, la sensazione di vaniglia, un po' di cipria che rimane sul finale, e il fatto che riesce a espandersi e di nuovo avere una persistenza maggiore. Per quanto, tornando indietro, direi che per esempio se adesso dopo andare a assaggiarlo, Bresolini aveva una persistenza nonostante i gradi maggiore di altri prodotti, quindi come sempre dipende, la persistenza è aiutata dallo zucchero, ma principalmente dipende dalla qualità e dalla maturità delle uve, quindi la qualità di sapore che vi trovate nel bicchiere. Adesso chiudiamo con Loredan Gasparini, che è un'azienda storica, anche questi sono stati il ben più noti per il rosso, no? Il capo di Stato, che non so se lo conoscete, l'ha mai assaggiato? Ecco, segnatevelo, non so se sono in fiera, ma è uno dei bordolesi italiani con più storie, con più longevità. Io ho due o tre casse lì che tengo in cantina e mi diverto a mettere alla cieca quando si apre Bordeaux con gli amici, ti porti il capo di Stato e la gente... No, ve lo assicuro, è una chicca, se volete fare i fighi non spendete... Comincia a costare, però niente mai come la sua qualità. Quindi questa è l'azienda che ovviamente... essendo in quel territorio si è dedicata anche alle bollicine, però questa è un'azienda che fonda il suo successo e la sua storia sui rossi, quindi è divertente e interessante andare a vedere qual è il suo approccio sulla bollicina. Questo è un dry, quindi millesimato, e non so se ce l'avete scritto, se l'avete letto, addirittura qui andiamo al 2021, quindi due anni di bottiglia oltre a quello di elaborazione, quindi 2021, insomma, già trovate, se andate il padiglione Franciacorta già c'è qualche Franciacorta in vendita 2021, quindi qui stiamo a livello di pazienza, a livello anche di costo ovviamente, e comunque questo vino esce ora, quindi si è fatto penso, mi sembra un anno di Martinotti e poi dopo l'affinamento in bottiglia. A livello di profumi c'è una nota molto bella, quasi di pepe, di zafferano. Ecco, lo zafferano è una di quelle sensazioni che in evoluzione sulla glera ci sentiamo. Curry, zafferano, noce moscata. E qui c'è una qualche idea di evoluzione. Evoluzione, vedete che siamo ancora appena percepita, perché comunque siamo ancora nel paglierino, non c'ha nemmeno qualche... Sì, forse è un pochino più scuro di altri, ma non possiamo parlare nemmeno di nuance dorate, insomma siamo ancora qualche tocco di smeraldo, vai, siamo poetici. E il anche qui in bocca il dry è 17,32. Non mi stupirei sapere che qui siamo sulla parte alta della forchetta, nonostante molto molto secco. In realtà, di nuovo, sì, dry, immagino tutti voi vi siete aspettato, vabbè, ora mi piglio la crostata di frutta e bevo questa, una cosa del genere. Invece no, sentite anche qui in bocca e anche al naso la sensazione di dolce sono molto sfumate, sono molto più forti quelle saline, saporite, la profondità, la tridimensionalità. Quello che ci sento io qui forte è proprio la rotondità in bocca, rotondità intesa come umami, no? La saporosità, quindi il livello di concentrazione, il livello di struttura delle uve che danno origine a questo vino. E in questo caso lo zucchero semplicemente bilancia la grande acidità, che vuol dire anche c'era una acidità di partenza importantissima. Questo qui, versione Essa Brut, sarebbe stato veramente tagliente, sarebbe stato troppo acido. Poi ci mettiamo anche 2 anni di evoluzione che dovrebbero averla abbassata. Quindi ecco, qui la profondità non è data dallo zucchero, ma è data proprio dalla succosità delle uve. Qui di nuovo le sensazioni agrumate, le sensazioni di polpa, di mela, le note di balsami che appunto che vanno quasi sul vetivero, un tocco di bergamotto. Qui la complessità si fa veramente elevata, però anche in questa fase è un vino che, ecco, dal punto di vista di abbinamento, su questo, ecco, questo è veramente il vino universale. Questo veramente dall'ostrica alla crostata di frutta, passando anche per qualche carne un po' importante, qui c'ha, perché adesso se vi trattenete, dopo siamo arrivato mio fratello con la mia trattoria a Firenze, siamo qui a cucinare, abbiamo portato il peposo che chiaramente l'abbiamo immaginato per la recantina, per gli altri rossi, però secondo me con questo vino potreste divertirvi a abbinarlo al peposo, che è spezzatino di muscolo di chianina cotto al forno con vino, aglio e pepe senza pomodoro, proprio diretto. È divertentissimo con questi vini qui, vi assicuro che ci siamo divertiti a farlo. E sì, vabbè, uno pensa ai rossi eccetera, ma con un vino con questa struttura, con questa intensità, è un piatto divertentissimo. Quindi verso le 1 passate qui, intanto sentirete il profumo, vi riaffacciate. Grazie per l'attenzione.
Grazie.
Se avete domande, curiosità.